Quando è capitato di fare un pozzo sul mio campo, è stata una bella storia. All'epoca chiamammo dei rabdomanti, due vecchi rabdomanti. Prima si sedette, scortecciarono i loro rami, poi si bevvero un bicchiere di vino. E così se ne andarono in giro per il campo questi due vecchietti e ci indicarono esattamente il posto dove scavare e ci dissero anche a che profondità. Così scavammo questo pozzo e l'acqua spuntò fuori a zampillo, una fontana sopra il campo. E così sono diventato un conservatore dell'acqua, perché quell'acqua che da me sgorgava apparteneva a tutti. Ecco, sapevo di avere aggiunto una fontana al mondo. Quell'acqua, se non la tiravo fuori io, non sarebbe uscita. Ero un donatore dell'acqua al resto del pianeta. Aggiungevo la mia piccola dote di molecole che sarebbero diventate fiume, sarebbero andate a finire sulla superficie, sarebbero evaporate, diventate nuvola, poi pioggia, poi neve, se ne sarebbero andate lontane col vento, avrebbero disperso, insomma, la loro abbondanza lontano. Ecco, ero uno che aveva aggiunto qualcosa alla ricchezza del mondo. Il contrario di quelli che succede a quelli che invece trivellano un pozzo di petrolio, quelli hanno aggiunto semplicemente della ricchezza al loro patrimonio personale. Tutta diversa la gioia, opposte le due gioie.
Ed io che pensavo che l'acqua nascesse già in bottiglia.
Il rapporto con una sorgente. Buona parte dei bambini che vanno a scuola a Roma non hanno mai visto una sorgente d'acqua. Non l'hanno mai vista. Pertanto credono che l'acqua sia fabbricata, cioè che ci sia un processo produttivo in mano agli uomini, come un cappotto, come un paio di scarpe. Cioè affinché un bambino possa sapere che quell'acqua non è prodotta ma è frutto della natura, e questo è il nostro impegno. E purtroppo, come mostra quel cartello di questa bottiglia d'acqua minerale che sta sotto la stazione Termini, che viene fatta dalle mie parti, mostra che l'acqua è un bene costruito dagli uomini, tu lo vuoi, paghi. E allora la cosa contro cui dobbiamo combattere, la prima, è che l'acqua non è una merce. E farlo comprendere non attraverso i discorsi, perdonatemi, la parola, il teatro, la poesia è insufficiente, con i pullman. Dobbiamo prendere i pullman e dobbiamo portare le persone sulle sorgenti. Mia mamma, che è una contadina lucana, non la compra l'acqua minerale. Sapete che fa? A 3 chilometri da casa mia c'è una sorgente d'acqua che è meravigliosa. Lei c'ha una vecchia Punto, si piglia sta Punto, si piglia le damigiane, tutte di vetro, assolutamente tutte di vetro, le porta a casa e lei, mio papà e io, quando sto in Basilicata, beviamo l'acqua della sorgente. Pensate, la mia regione è così ricca di acqua che è arrivata addirittura la Coca-Cola. Si pigliano l'acqua dalla mia terra per fare la Coca-Cola. Le royalty pagate sono pochissime.
C'è una grande anomalia che ancora non è stata percepita dai cittadini lucani, che è la concessione della sorgente del Vulture alla Coca-Cola. La Coca-Cola quindi ora sta imbottigliando l'acqua e ha comprato lo stabilimento che era quello della trafficante. Abbiamo una multinazionale che è entrata nel nostro territorio a bassissimo costo, realizzando tutta una sua politica di interesse che non è certo a sostegno, no, della Lucania.
Bergamo abbiamo una situazione molto particolare, è un territorio molto ricco d'acqua, la nostra acqua è di grandissima qualità, alcune delle fonti di Bergamo sono per qualità le seconde in Italia. Di questa situazione se ne sono accorti in prima battuta naturalmente le multinazionali, tant'è vero che in Val Brembana esiste una località che si chiama San Pellegrino Terme e che oggi di fatto è il brand delle acque minerali più famoso al mondo, e vengono imbottigliati 930 milioni di litri l'anno. Quindi 930 milioni di litri imbottigliati vogliono dire che l'acqua che in realtà viene utilizzata è molto di più, perché il termine tecnico è emunta, non è molto bello, ma questo in pratica vuol dire che per imbottigliare un litro molta acqua va sprecata. Per queste concessioni vengono pagati dei canoni risibili, cioè ad oggi esiste un canone regionale che è 0,516 euro, quindi praticamente vuol dire mezzo euro per metro cubo. Il metro cubo sono 1000 litri d'acqua, quindi la San Pellegrino, perché è la più grande che c'è in Bergamo, paga per ogni litro che imbottiglia una cosa uguale a 0,00516 euro. La San Pellegrino, che poi non ci dimentichiamo che è della Nestlé, con tutto quello che porta dietro, quindi vuol dire che la città di Bergamo praticamente regala miliardi a una delle multinazionali che noi sappiamo benissimo che sono oggi come oggi quelle che più affamano le parti povere del mondo. La prima concessione della San Pellegrino, che è del 38, il regio decreto, è perpetua, quindi vuol dire che non è revocabile. E c'è scritto sulle concessioni, sono atti pubblici, potete andarvele a vedere, che la San Pellegrino ha diritto su quell'acqua, diritto completo, vuol dire che un domani che noi ci troviamo senza acqua, loro possono chiedere di continuare a prelevare l'acqua per imbottigliare e spostarla all'estero e lasciare i cittadini oppure anche i campi piuttosto che gli animali senza acqua, perché loro ne hanno diritto. Questo diritto è sancito prima dal regio decreto e poi successivamente da concessioni regionali che vengono rinnovate, per fortuna non più in maniera perpetua, però ogni 30 anni. I cittadini di questa cosa non sanno niente, perché l'unica cosa che vedono è quello che ci veicola la pubblicità, che spende oggi in Italia circa 380 milioni l'anno in pubblicità per le acque minerali. Questo investimento è fatto per indurre in noi un modello di comportamento che è quello di consumare una risorsa che noi potremmo avere con una tariffa, diciamo, ragionevole dal nostro rubinetto di casa, invece di indurci a comprare acqua minerale che ci costa, mediamente una famiglia italiana spende circa 500 euro l'anno in acqua minerale, mentre potrebbe tranquillamente bersi l'acqua del rubinetto, specialmente in alcune città dove l'acqua italiana è veramente di alta qualità. Sicuramente i controlli sono migliori, più fitti e più specifici di quelle delle acque minerali. Secondariamente, le acque minerali molto spesso vengono stoccate in bottiglie di plastica e spesso lasciate al sole, anche se esiste una direttiva europea che dice che l'acqua minerale non andrebbe messa in bottiglia di plastica e stoccata al sole. L'acqua non è perfettamente pura, non è acqua distillata quella che è dentro le bottiglie di plastica, contiene dei batteri, questi batteri hanno una loro vita, quindi se rimangono dentro l'acqua in una bottiglia di plastica al sole continuano il loro ciclo vitale, quindi hanno delle scorie, l'acqua che noi andiamo a bere in queste condizioni, certamente non è un'acqua di straordinaria qualità. Trovare un sistema per far arrivare alla gente il messaggio, che il messaggio è: puoi bere l'acqua del rubinetto, risparmi 500 euro l'anno, la tua salute certamente migliorerà perché è sicuramente di qualità migliore. In molti casi l'acqua minerale non è potabile.
Che meraviglia!
Che meraviglia, che meraviglia! L'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia! L'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia! L'acqua non nasce nella bottiglia.
Le concessioni, no, che si danno alle ditte imbottigliatrici, in realtà lui si dà un minerale. Non è incluso l'acqua che imbottigliano dentro il servizio idrico integrato. Non c'entra assolutamente niente, lui si dà una concessione mineraria. L'acqua, per esempio, a Gualdottadina, che viene data alla Rocchetta, è la stessa acqua, uguale, sono le stesse sorgenti che poi alimentano gli acquedotti comunali di Gualdo, di Nocera, di Perugia.
Che meraviglia, che meraviglia! L'acqua non nasce nella bottiglia.
Per cui si sono verificati casi in cui abbiamo avuto situazioni di mancanza di acqua proprio in questi paesi che sono più ricchi di acqua, per cui sono state portate, praticamente gli utenti hanno ricevuto l'acqua con le autobotti e la Rocchetta ha continuato a prelevare tranquillamente per l'imbottigliamento. Le falde sono quelle, se da una parte si preleva poi dall'altra diminuisce per i cittadini. Abolire le concessioni allo sfruttamento industriale, perché la velocità con cui avvengono i cambiamenti climatici non ci permette di fare delle previsioni, quindi noi potremmo avere il prossimo anno per esempio una siccità tale da non avere proprio più acqua per l'utenza, quindi non è giusto che venga data alle multinazionali che la imbottigliano per trarre profitto e noi restiamo all'asciutto.
C'è chi dice che l'acqua è di tutti, c'è chi risponde ma siamo in tanti, e allora avanti, e tutti in fila finché ce n'è. Ma se poi qualcuno grosso, magari con tante stelline addosso, mettesse l'acqua dentro ad un pozzo e la tenesse tutta per sé.
Ed io che pensavo che l'acqua nascesse già in bottiglia.
Che meraviglia, che meraviglia! L'acqua non nasce nella...
Il comune di Corchiano è ricco d'acqua. Da un anno a questa parte stiamo portando avanti delle campagne tese a valorizzare l'acqua cosiddetta del sindaco. Come? Attraverso l'introduzione di due erogatori alla spina, due casette, case dell'acqua. Il cittadino può, a 5 centesimi di euro, prelevare acqua del comune, della comunità, microfiltrata, semplicemente microfiltrata, declorata, refrigerata, naturale o frizzante, a seconda dei gusti. Allora, dopo un anno, neanche, abbiamo delle code quotidiane di cittadini che attorno alla fonte dell'acqua si trovano a parlare, a condividere, si sta riscoprendo addirittura il gusto di parlare attorno alla fonte.
Che meraviglia! L'acqua non nasce nella bottiglia.
Dal momento in cui abbiamo installato le due fontanelle, sono stati erogati 400.000 litri di acqua. Questo significa una riduzione di 300.000 bottiglie di plastica. Quel piccolo gesto di andare con la bottiglia di vetro sotto la fontanella dell'acqua, può rappresentare davvero un gesto di pace non violento per un mondo migliore.
Ed io che pensavo che l'acqua nascesse già in bottiglia.
Sull'acqua dobbiamo stare attenti e i cittadini si devono agguerrire. Dobbiamo combattere affinché 40 litri di acqua siano a disposizione di tutti. Sull'acqua non si può scherzare. Se io ho sete devo bere. Sapere che un bambino ogni 15 secondi muore di sete è una cosa che deve toccare il cuore della gente, il cuore delle persone. Ogni 15 secondi un bambino nel mondo, pluf, cade a terra morto. molti comuni torno Roma hanno l'arsenico nei rubinetti. Le falde acquifere del Lazio, della Calabria, della Sicilia vanno difese, c'è contaminazione dappertutto. Ogni anno in Italia scompare sottoterra 3.000 metri di rifiuti altamente tossici come una montagna, 3.000 metri sottoterra, una montagna tre volte il Vesuvio di rifiuti tossici illegalmente sottoterra. Bene, che cosa fa questi 3.000 metri all'anno? Che cosa fanno? Deturpano e contaminano le falde acquifere. Ecco perché sotto la discarica Sari a Terzigno hanno trovato nell'acqua cadmio, arsenico, cobalto, cromo. Ecco perché sotto Malagrotta, la più grande discarica d'Europa, a due passi dal centro storico di Roma, le falde acquifere contaminate anche là.
L'acqua che ci hanno distrutto tocca riorganizzarla affinché quell'acqua che oggi esce all'arsenico, al cadmio, non arrivi più ai nostri rubinetti o nelle falde acquifere.
Dove c'è il privato poi ci sono le clientele politiche, e io oggi do a te l'opportunità di prelevare st'acqua, domani tu mi dai a me i voti e io sono pronto a tutelare i tuoi interessi. È la mafia istituzionalizzata, è la legalità che è strutturata sull'illegalità, o meglio lo Stato italiano su fenomeni come acqua, ambiente, energia, petrolio, ha fatto dell'illegalità la legalità. L'acqua rimanga nelle mani di tutti i cittadini.
Una volta mi sono trovato a chiacchierare con uno scrittore israeliano a Gerusalemme, Amos Oz, e anche lui si è trovato in una terra arida, secca. Anche lì Israele è stato costretto a centellinare le gocce, a inventare l'impianto a goccia per irrigare il deserto. E lì nella sua infanzia di Gerusalemme, quest'acqua, questa poca acqua che avevano, prima serviva a lavarsi i denti, poi veniva raccolta in un secchio, dentro l'acqua di quel secchio si lavavano i pavimenti, e poi il pavimento veniva ancora, dallo straccio veniva ancora strizzato per essere messo nell'acqua nel solco delle cipolle. Insomma, alla fine ci siamo accorti che noi siamo state due persone che hanno avuto a cuore le gocce.
Ripensare veramente il concetto di bene comune. Noi siamo ancorati purtroppo ad un concetto ancora di proprietà pubblica. Proprietà pubblica di per sé è un discorso mercantile, è un discorso di rilevanza economica, è un discorso del diritto romano in cui c'è un dominus. Il dominus, se continua a essere comunque il soggetto pubblico e decide di vendere pezzi di mare perché si devono fare gli affari per i tombi, di dare in concessione a quattro soldi le spiagge, di dare in concessione a quattro soldi l'acqua minerale, stiamo pur sempre in una logica, sì apparentemente pubblicistica, ma c'è quello che noi chiamiamo giuristi l'abuso del diritto, cioè il pubblico che abusa del diritto. Perché? Perché stiamo ancora nella logica proprietaria, mercantile del concetto di proprietà. Comune, per esempio l'acqua, non è di proprietà del soggetto pubblico, ma è di appartenenza collettiva. C'è l'obbligo da parte del soggetto pubblico di gestire, e quindi ha una funzione di gestione nell'interesse della collettività, nell'interesse della comunità, ma una gestione che gli comporta una serie di limiti.